Che dite? Ha forse rinunciato di fronte a questa ostinazione? L'amore suo è più stabile, del nostro rifiuto di lui. Ha deciso, hanno deciso, il Padre, il Figlio e lo Spirito, hanno deciso di realizzare la salvezza. Il piano è sorprendente, talmente sorprendente il modo che il Padre, il Figlio e lo Spirito hanno pensato per realizzare la salvezza, la comunione piena, è talmente sorprendente che noi non avremmo nemmeno potuto immaginarlo. Figurati, tantomeno chiederlo. Perché il modo qual è? È quello che tra poche settimane celebreremo ancora una volta per misericordia di Dio. Il modo è quello dell'incarnazione. Che ti fa dire, ma quanto ci desidera Dio, quanto ci desidera? E non cercare di trovare argomenti per non farti desiderare, non ci riuscirai. Certe nostre visioni autodepressive di noi stessi non convincono Dio, è innamoratissimo. La misura di questo amore lo vedi nell'incarnazione, perché Dio non si è affacciato dall'alto dei cieli, come dice il Salmo, a guardare le cose umili, dicendo su, dai, tornate su. E chi ce la fa? Chi poteva farcela? Dice, ma vi do la scaletta delle 10 parole, arrampicatevi con le 10 parole, ma non ce la facciamo. Dio, nel suo desiderio di noi, ha scelto di colmare la distanza che noi abbiamo messo tra noi e Lui, perché non ne poteva più di non averci nella sua comunione. Ha scelto di colmare questa distanza facendosi precipitare nell'abisso della nostra condizione, cioè raggiungendoci là dove ci eravamo cacciati, nella distanza posta tra noi e Lui dalla nostra disobbedienza. Il Verbo si è fatto carne, ci ha raggiunto Dio, ci ha raggiunto così, perché potesse esserci un uomo che, perché Dio potesse essere capace di un gesto di obbedienza pieno, a guarirci da quella malattia che ci portavamo dentro, la disobbedienza del nostro peccato. È così che viene descritto la pienezza dei tempi. Che cosa ha riempito i tempi? Il desiderio di salvezza che Dio ha. La storia si è riempita della volontà di salvezza che Dio ha per noi. E nella pienezza dei tempi Dio è venuto a farci visita. Mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne. Qui fa una sintesi della cristologia piena, con tutte espressioni che ci chiederebbero molto tempo, ma diciamo solo poche cose. Mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto di Spirito Santo, unto, consacrato, Cristo. Sapete che Cristo vuol dire proprio questo, unto, consacrato, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, medico della carne e dello spirito. mediatore tra Dio e gli uomini. Sono tutte citazioni della scrittura e dei padri. Infatti, la sua umanità nell'unità della persona del Verbo fu strumento della nostra salvezza, la carne di Gesù, che è venuto a noi, così come viene qui detto, è venuto a noi, è venuto nella nostra carne, ripieno di Spirito Santo, la carne di Gesù, quella partorita dalla Vergine. La carne benedetta di Gesù era intrisa di Spirito Santo, ripiena di Spirito Santo. È lo Spirito che fa il Verbo carne dentro il grembo della Vergine Maria. Guardate che importante il suo nome, Cristo, questa realtà. È importante sempre per rispondere alla domanda, non dimentichiamoci la domanda, che cos'è la liturgia? Vogliamo rispondere a questo. Dice, perché cosa è venuto? È venuto per portare una buona notizia, il Vangelo, ai popoli. E qual è questa buona notizia? La buona notizia è che Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità. Ma non si è limitato ad un annuncio. Questo annuncio, come ogni parola sua, è efficace. Quello che dice, fa. Per cui lui è venuto in mezzo a noi annunciando la buona notizia, la nostra salvezza, ma anche sanando i corpi. Medico, dice, medico della carne e dello spirito, cita Sant'Ignazio di Antiochia. È una citazione di Ignazio di Antiochia. È venuto per stabilire una mediazione tra Dio e gli uomini, la carne di Gesù. Lui è il mediatore, annuncia la buona notizia, ma anche guarisce, sana, salva. Per cui a noi è stato dato il perfetto compimento della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino. Provo a dire che cosa esprime questa frase, che è la citazione di un'antica orazione che però abbiamo anche nel Messale attuale. Cosa vuol dire che ci è data la pienezza del culto? Operata la riconciliazione, ci viene data la pienezza del culto. Allora, come lo diciamo? Così. Se noi avessimo potuto ascoltare la sua voce, toccarlo, se avessimo potuto incrociare il suo sguardo. Ci sono stati giorni di questa nostra storia in cui noi, in cui gli uomini potevano incrociare Dio per strada, vederlo camminare sulla riva del lago a Cafarnao, incrociarlo per le strade di Gerusalemme, al Tempio, sentire la sua voce, vedere i suoi gesti. Impressionava che cosa di lui? Impressionava la potenza della sua parola, la forza della sua parola. Anche chi magari subito dopo chiudeva le porte del cuore, volendo magari cercare di buttarlo giù dal dirupo su cui è collocata Nazareth, però per un istante in sinagoga, quando lui si è messo a parlare e ha detto: io sono Isaia 61, lo Spirito del Signore è su di me, questa parola si compie adesso, per un attimo nessuno, ma nessuno, poteva sottrarsi al fascino al fascino di quella parola, alla bellezza, alla forza. Lo capiva di più chi aveva bisogno di Dio, chi sentiva di essere bisognoso di salvezza, non chi pretendeva di avere la salvezza in tasca come gli scribi e i farisei perché collezionavano un po' di punti osservando i precetti, ma chi si sentiva bisognoso di essere guarito dalle proprie infermità, ma anche da quelle infermità interiore che è il proprio peccato. Luca descrive continuamente la folla che cerca Gesù, che preme sul corpo di Gesù, la carne di Gesù intrisa di Spirito Santo, con un desiderio, quello di ascoltarlo e di essere guariti, una parola che salva. E tutti i gesti che Gesù fa sono gesti profetici. Tutti i gesti di guarigione che lui compie sono l'evidenza che quella buona notizia che lui porta non è un augurio generico, ma è operante, efficace, funziona. In che modo? In che modo la sua parola funziona? In che modo lui compie miracoli? Ce lo dice Matteo al capitolo 9. Dopo aver descritto quella giornata incredibile di Cafarno, ci dice come accade che Gesù operava guarigioni. Avveniva, dice Matteo, ma perché viveva quella parola di Isaia, osservava quella parola di Isaia. Ha preso su di sé le nostre infermità. Quindi avveniva per scambio. Lui guariva perché prendeva nel suo corpo, che era come una spugna il suo corpo, assorbiva nel suo corpo tutte le infermità, facendosene carico, assumendole in sé. E Matteo dice, i miracoli li faceva così, a scambio, prendeva la cecità per dare la vista, l'infermità per poter far camminare. A me piace sempre pensare questa cosa, che mi immagino tutti questi guariti da lui sotto la croce, dove tutti loro sotto la croce potevano vedere quanto dice Matteo lì al capitolo 9, cioè potevano vedere dove erano finite le loro infermità. Lo scambio. E a me piace immaginarli tutti questi personaggi. Non so, questa donna che stava da 12 anni a bagno nel suo sangue, che improvvisamente, perché aveva fatto quell'atto di fede e aveva professato quell'atto di fede con un gesto, quello di toccare il lembo del mantello, si sente dopo 12 anni asciutta, una cosa che non si ricordava nemmeno più cosa volesse dire. Lei sotto la croce, nel vedere il corpo intriso di sangue di Gesù sulla croce, poteva vedere dove era finita la sua emorragia. Ma così tutti gli altri, quello che gli han calato sulla testa, scoperchiando la casa di Pietro, e che si è sentito raggiunto da una guarigione subito più profonda, ti sono rimessi i peccati, vedendo la fede di chi presentava quel paralitico. E poi solo per quel mormorare contro di lui, dice, ma questo chi è? Ma sta bestemmiando, chi può perdonare i peccati? Solo Dio. E dicevano il vero, solo che lo avevano di fronte a loro, Dio. E per quella durezza di cuore lui guarisce, dice, alzati, prendi sta barella, va a casa tua. Che bello è anche questo comandamento, prendi il tuo lettuccio, che diventa improvvisamente, diventa un trofeo di vittoria e non l'evidenza di una schiavitù. Ma io me lo immagino questo che da quel momento gira dappertutto con questa barella sotto il braccio, a mostrarla, a dire guarda, come, veramente come un trofeo. Ma se lui fosse stato sotto la croce con la sua barella a guardare Gesù sulla croce, avrebbe visto dove era finita la sua paralisi nel corpo paralizzato di Gesù sulla croce. A scambio. Ma a quanto ci desidera? Ma fino a che punto ci ha desiderato? Fino all'estremo di quello che era nato cieco, manco sapeva cos'era la luce. E che per la sua parola, va a Siloè, per l'obbedienza fatta al buio, ma per l'obbedienza a quella parola, ritrova la vista. Ah, questa poi è fenomenale, che ormai l'ex cieco nato sotto la croce avrebbe potuto vedere con i suoi occhi da ex cieco dove era finita la sua cecità, negli occhi pesti, pieni di sputi, di sabbia, di sangue, di spine, del più bello dei figli dell'uomo, incapace di vedere il cielo da dove lui veniva. Senti come funziona la mediazione della carne di Gesù, come funziona così, vivendo la parola del servo sofferente di Isaia, a scambio, assorbendo su di sé, lavando il mondo nel suo sangue. Perché il figlio questo voleva fare un regalo al padre, voleva realizzare quel desiderio di salvezza, di comunione, prendendo il mondo e lavandolo da tutto ciò che era offesa al Padre, per poi presentarlo al Padre come un'offerta, come un dono, come un regalo, compiendo così la mediazione. Sulla croce Gesù ha assorbito nella sua carne tutte le nostre infermità. È tutta roba nostra quella che noi vediamo nel corpo crocifisso, in una perfetta solidarietà con noi. Ma sulla croce Gesù, carico della nostra sofferenza, malattia, infermità, peccato, lui che non ha peccato, fino a sentire le conseguenze del nostro peccato, sulla croce, oltre ad essere perfettamente solidale con noi, è perfettamente solidale, perché lui e il Padre sono una cosa sola, con quel desiderio di salvezza che il Padre ha e che si compie sulla croce, punto centrale del mondo, dell'umanità, della vita di ciascuno di noi. E realizza la comunione in questo gesto di obbedienza alla parola che il Padre gli ha detto, quella del servo, che Gesù vive versetto per versetto, fino alla fine, in tutto, senza perdere fiducia nel Padre, avendo di fronte a sé la morte, ma oltre la morte avendo la certezza che il Padre è buono e il Padre è vita e lo tirerà fuori dal regno dei morti per la sua obbedienza. È così che si compie questo, la croce di Gesù è l'unico atto di culto che il Padre gradisce, è l'unico, non ce n'è un altro. Oh, ma mica penserai che noi diamo culto a Dio per quattro stracci ricamati, per un po' di argenti e di oro, per qualche profumo di incenso, o per qualche canto, ma lui c'ha i cori degli angeli, Signore, benedetto. Che possiamo noi, tra l'altro, poi che cosa abbiamo da dargli che non sia già suo, che lui non ci abbia dato? C'è un unico atto di culto perfetto, c'è un solo atto di culto, che è l'offerta di Gesù sulla croce. L'unico che il Padre gradisce. E noi non possiamo, non abbiamo altro atto di culto se non questo. capisci già subito le conseguenze. Se vogliamo fare un atto di culto, o ci inseriamo dentro l'offerta di Gesù, o non c'è altra possibilità.